Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali. Partiamo dall'incontro di maggioranza che si è svolto in Palazzo Vecchio alla presenza della sindaca, della giunta, dei partiti di maggioranza, dei presidenti dei quartieri. Al centro il tema dell'abitare e le trasformazioni urbanistiche. Anche di questo si è parlato questa mattina nei nostri studi con la sindaca Sara Funaro, che è tornata sul vertice di maggioranza, dove si è parlato anche della costituzione di un urban center per la comunicazione con i cittadini sulle scelte dell'amministrazione. Sentiamo un estratto dell'intervista che sentite in versione integrale su controradio.it.
Noi abbiamo in programma, cioè, tra l'altro è anche nel nostro programma di mandato, questo lo ricordo, di fare un urban center. E stiamo lavorando per individuare il luogo dove farlo, ma quello è già previsto e vogliamo farlo anche nel più breve tempo possibile, perché questo, e ha ragione chi ha scritto, ci dà la possibilità di raccontare le varie progettualità, il piano operativo, le trasformazioni che ci sono in città, per dare anche consapevolezza ai cittadini di quello che è in corso e per poter tenere quel confronto attivo. Per quanto riguarda l'incontro con la maggioranza, scusatemi, ma io ci tengo davvero a sottolineare un aspetto. Non è che noi abbiamo fatto un vertice straordinario con la maggioranza. Da quando mi sono insediata, noi ci incontriamo regolarmente con la maggioranza e ci incontriamo con la maggioranza su tutti i grandi temi che abbiamo in città. Lo abbiamo fatto quando abbiamo presentato il programma di mandato, lo abbiamo fatto col piano del verde, lo abbiamo fatto col piano dei Deor, lo abbiamo fatto col piano che abbiamo iniziato e che continuerà sugli affitti brevi, lo facciamo tutte le volte che c'è il bilancio, lo facciamo sulle politiche abitative e lo facciamo sulle politiche urbanistiche, come è giusto che sia. Sarebbe grave il contrario, sarebbe grave se non ci fosse un confronto tra la sindaca, la giunta e la maggioranza, perché siamo una squadra unica e le politiche le dobbiamo costruire insieme. Nell'incontro di ieri noi ci siamo concentrati molto sul tema delle politiche abitative, anche perché io penso che la vera urgenza in questo momento storico, il vero faro che dobbiamo avere, quello su cui dobbiamo investire anima e corpo, è quello delle politiche abitative, mettendo in campo un piano straordinario, forte e vero per dare risposte ai nostri cittadini. E ragionando di politiche abitative, è ovvio, è normale che si ragiona anche di trasformazioni urbanistiche e di tutto quello che comporta, dove le politiche abitative devono essere al centro, e per noi questo è l'obiettivo, per cui il tema casa al centro. E chiaramente quando si parla di tema casa si parla di servizi correlati all'abitare, per cui dove, se al centro c'è la casa, al centro ci sono i cittadini e le risposte che devono essere date su
e
questo.
Quindi i servizi e tutto quello che ruota intorno alla vita delle persone normali.
Assolutamente, diciamo, e per cui anche le politiche urbanistiche ovviamente raccontano questo. Ci sono delle risposte che devono essere date sul breve tempo, ci sono delle politiche che dobbiamo programmare sul medio tempo e poi sul lungo percorso, perché poi le politiche urbanistiche raccontano le trasformazioni della città in un percorso lungo.
Tensione politica in Consiglio regionale sulla serie di interrogazioni presentate tra gli altri dalla consigliera Chiara Laporta di Fratelli d'Italia sulle attività dell'assessore alla cultura ed ex capo di gabinetto Cristina Manetti, il ritratto di Monna Cristina, la missione istituzionale a Bruxelles con l'annessa presentazione del suo libro Penelope che prende la valigia, lo spettacolo Al Politeama sempre sul suo libro, il premio letterario finanziato dalla regione a cui col medesimo libro è arrivato finalista, il concorso pubblico al Meyer a cui si era candidata poi ritirata la candidatura, sono stati i temi al centro del pacchetto con cui l'opposizione è andata all'attacco e ha fatto parlare Manetti di caccia alle streghe. La cronaca politica da Giorgio Bernardini.
Una sfida, un duello vero e proprio, quello che è andato in scena fra appunto l'assessore regionale alla cultura Cristina Manetti e la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, ovviamente Chiara Laporta, entrambe pratesi, c'è anche un accenno alla pratesità nella loro polemica, però il punto focale politico è quello che pacchetto, proprio come l'hanno chiamato i consiglieri di Fratelli d'Italia, di interrogazioni che erano poste all'assessora alla cultura, per la quale appunto si chiedevano chiarimenti in merito al suo operato e anche al diciamo, sua attività di autrice letteraria. Cristina Manetti è stata definitiva, non sono stati commessi degli illeciti, cioè non sono stati mai usati dei soldi pubblici, o comunque l'attività istituzionale non è mai entrata in contrasto, in conflitto con quella sua di autrice, anzi ha rivendicato attaccando questa sua attività, questa sua libertà di pensiero, e ha ricordato a Chiara Laporta che sostanzialmente persino la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura scrivono libri, e diciamo la stessa accusa potrebbe essere rivolta a loro nel caso. Invece Chiara Laporta è stata molto dura rispondendo a queste anche, diciamo, controrepliche di Manetti, dicendo che non era entrata nel merito, che non rispondeva alle domande, e ha fatto anche dei riferimenti, diciamo, abbastanza sensibili rispetto alla sua attività. Ha chiesto all'assessora, insomma, se non si senta in difficoltà, o se non crede di mettere in difficoltà anche il presidente Gianni con il suo atteggiamento. Insomma, uno scontro vero e proprio che è durato 2 ore, botta e risposta, diciamo una persecuzione non solo implicita ma anche esplicita, perché nelle more Chiara Laporta ha detto che altre 2 interrogazioni saranno presentate sull'operato di Cristina Manetti nelle prossime settimane.
Andiamo adesso in Palazzo Strozzi Sacrati, la sede della Presidenza della Regione Toscana, per la presentazione che c'è stata questa mattina della 14ª edizione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. La seguita per noi in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ciao Raffaele, nulla che non sapessimo possiamo dire, però messo nero su bianco tutti insieme fa impressione. La Terra appare un pianeta assediato dalla violenza delle armi, con 32 guerre attive, 22 aree di crisi, metà della popolazione mondiale coinvolta in un conflitto minacciata da tensioni armate. Questa è la cruda realtà restituita alla 14ª edizione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, volume ideato e curato dall'associazione 46° Parallelo ETS, è stato presentato questa mattina per l'appunto la nuova edizione dell'Atlante. Sono 272 pagine con grandi foto, ha i canoni del passato, sostanzialmente ogni conflitto è analizzato mettendo al centro le vittime, non ci sono grandi reportage, analisi sulle cause delle guerre, soprattutto le schede del conflitto che inquadrano la storia e l'attualità delle guerre in corso nel mondo, non solamente quelle più conosciute ma anche i conflitti di cui non si parla male. E, come di consueto, il mondo è rappresentato attraverso delle carte che superano l'eurocentrismo del passato, quindi l'ordine dei paesi è rigorosamente alfabetico per evitare scelte politiche autoreferenziali, l'approccio è critico, ovvero radicale, alle cause del conflitto. E ricordiamo in conclusione che è stato dichiarato l'Atlante dei conflitti uno dei 100 libri imperdibili in Italia dall'Associazione Librai Italiani nel 2013. A voi la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso della 13ª edizione di Didacta Italia, la fiera sull'innovazione della scuola, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi fino al 13 di marzo, fino a venerdì. All'inaugurazione dell'iniziativa era presente il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. All'edizione 2026 è dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Sentiamo Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia.
Aiutare la scuola a innovarsi, e quindi ci mettiamo tutta l'anima, e devo dire che per fortuna i docenti rispondono, tutti gli operatori della scuola, dei docenti, i dirigenti rispondono a questa chiamata, al fatto che è importante innovare la scuola perché il mondo è cambiato, e quindi dobbiamo dare tutti gli strumenti possibili ai ragazzi e alle ragazze per poter essere pronti per il mondo, per un mondo molto complicato come ben sappiamo. E quindi noi ci occupiamo della formazione dei loro docenti, dei docenti dei ragazzi, perché la formazione e l'aggiornamento dei docenti è una cosa fondamentale ovviamente per poter preparare i ragazzi. Quindi noi siamo molto soddisfatti. Quest'anno nel programma scientifico ci sono 506 eventi formativi, mai così tanti. La formazione del personale amministrativo delle scuole, una cosa che per la prima volta abbiamo organizzato, e hanno risposto tantissimi. Abbiamo organizzato un evento per i sindaci e per gli assessori all'istruzione dei comuni della Toscana, e come sta cambiando la scuola, perché poi non sono loro che devono investire.
La Corea del Sud oggi raccontata dagli occhi delle star internazionali con 70 film, un concerto speciale alla 24esima edizione del Florence Korea Film Fest. Firenze torna a essere la capitale europea della cultura coreana dal 19 al 28 marzo al Cinema La Compagnia. Il festival di cinema, unico in Italia nel suo genere, racconta la Corea del Sud in una maratona di visioni, masterclass ed eventi speciali, incontri, cibo e tradizioni, musica, portando in Toscana le icone del cinema mondiale di origine sudcoreana. La manifestazione ideata e diretta da Riccardo Gelli, sentiamolo insieme ad una delle curatrici del catalogo, Caterina Liverani.
Oltre al cinema cerchiamo a 360 gradi di far vedere sia la parte della produzione cinematografica più commerciale, poi indipendente, cortometraggi sono interessanti perché vengono dalle università, spesso da università coreane, dove chi insegna cinema fa anche produzione cinematografica, e quindi noi cerchiamo appunto di far conoscere la cinematografia coreana in maniera appunto ampia, e come vengono effettuate, come vengono realizzate, e nelle storie, poi nelle storie cinematografiche c'è storia, c'è cultura, c'è dramma, c'è fantasia.
Il più noto è Gong Yoo, che è un attore famosissimo, è il volto proprio simbolo della K-Wave nel mondo, da drama come Goblin a film come Train to Busan, che saranno tra l'altro entrambi proiettati durante il festival, uno nella retrospettiva, e questo è tra l'altro un modo di festeggiare anche il regista Yong Sang-ho, che è l'altro nostro ospite, regista di Train to Busan. Ne festeggiamo i 10 anni con entrambi, e a entrambi, sia a Gong Yoo che Yong Sang-ho, sarà dedicata una masterclass.
Andiamo adesso alla Fondazione Casa Buonarroti per la presentazione del progetto A Tu per Tu con Michelangelo, un'iniziativa di Fondazione CR Firenze e di Fondazione Casa Buonarroti, da dove ci parla in diretta Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Raffaele, sì, Fondazione CR Firenze sostiene questo ciclo di visite guidate, attività per famiglie gratuite alla scoperta di uno dei tesori meno noti, meno conosciuti di Firenze, il Museo di Casa Buonarroti, luogo della memoria e della celebrazione del genio di Michelangelo. Dal 14 marzo al 31 di maggio prossimi si terrà A Tu per Tu con Michelangelo, il titolo di questa iniziativa che rientra nel programma pluriennale della Fondazione La Mia Firenze per riportare i cittadini a riscoprire il centro storico, il patrimonio artistico della città di Gigliata e anche quei musei in cui la scusa non può essere che c'è la fila, ha ribadito anche con una vena ironica Cristina Acidini, presidente della Fondazione Casa Buonarroti. Rappresenta infatti un caso esemplare di valorizzazione di un museo destinato soprattutto ai concittadini, e di questa iniziativa sono particolarmente grati a Fondazione, perché Casa Buonarroti non è solo uno scrigno di opere d'arte del Michelangelo, ma anche una dimora ricca di suggestioni e anche di storie. Proprio per questo ci saranno anche delle visite gratuite con narrazioni teatrali, visite dunque guidate con visita spettacolo per bambini e ragazzi, grazie a testi originali scritti e interpretati dalla compagnia La Macchina del Suono. Un percorso che arriva dopo il successo che ha tenuto il precedente progetto A Tu per Tu con Giotto alla Cappella Bardi, e che ha visto, pensate, la partecipazione di oltre 3.000 persone. Dicevamo dal 14 di marzo, tutte le informazioni poi anche sul nostro sito controradio.it, perché le visite sono gratuite ma la prenotazione sarà obbligatoria. A te la linea.
Grazie Chiara Brilli, siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso con precipitazioni sparse, venti deboli, mari mossi, temperature le minime in lieve aumento, le massime in lieve calo. Le 13 in punto, arriva tra pochissimo il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Restate con noi, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.